E questa sera alle 18:30 presso la clinica Santa Croce di Orsellina verrà proiettato il film Il ragazzo con i pantaloni rosa, diretto da Margherita Ferri e tratto dalla storia vera di Andrea Spezzacatena, un ragazzo perseguitato da bullismo e cyberbullismo omofobo che si tolse la vita il 20 novembre 2012 in Italia all'età di 15 anni. Una iniziativa, quella di stasera, che si inserisce in numerosi eventi organizzati così in cornice della giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo che si è celebrato lo scorso 7 di febbraio. E questa iniziativa dà anche lo spunto per il nostro approfondimento di oggi, dove vogliamo provare a inquadrare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo dal punto di vista storico, psicologico e sociale. Lo facciamo con due interlocutori. Intanto do il benvenuto a Francesca Rodesino, che mi ha raggiunto in studio. Ben arrivata, Francesca.
Buongiorno Barbara e buongiorno a tutto il pubblico. Sì, di questi temi noi parliamo con i nostri ospiti di oggi. Una è in studio con noi. Buongiorno Mara Menghetti.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Lei è antropologa, esperta di diritto dell'infanzia e collaboratrice della Fondazione della Svizzera Italiana per l'aiuto, il sostegno e la protezione dell'infanzia. E buongiorno anche allo psicologo e consulente psicosociale Enrico Varsi. Benvenuto.
Buongiorno a voi e a tutti quelli che ci ascoltano.
Lei è membro di comitato dell'associazione Ti Rispetto, associazione che sarà presente appunto stasera alla clinica Santa Croce di Orsellina. Allora, bullismo e cyberbullismo sono fenomeni diffusi nella nostra società. Tra poco con Mara Menghetti vedremo anche in che misura, ma Enrico Varsi, non le chiedo quando si siano iniziati a registrare questi atti, sarebbe forse un ambito, diciamo, imperscrutabile, ma quando si inizia a parlarne, quando il tema del bullismo inizia ad entrare nella discussione pubblica e quindi magari anche di che fenomeno si tratta esattamente?
Ma sì, in realtà il bullismo è un fenomeno che è sempre esistito. Quello che è cambiato nella seconda metà del Novecento è l'attenzione che abbiamo saputo prestare, diciamo, no, a un fenomeno del genere. In genere si usa come punto di partenza gli anni 70, in particolare gli studi di uno psicologo norvegese, che è Dan Olveus, che si è occupato di analizzare, studiare, cercare di capire le cause delle violenze tra studenti. Era ancora una fase però di studio, un lavoro abbastanza isolato, no? Rispetto alla tensione sociale, che aumenta a partire dagli anni Ottanta anche in risposta a dei fatti luttuosi, cioè suicidi causati da fenomeni di bullismo, e poi è diventato in realtà negli anni Novanta un tema di diffusione internazionale, di attenzione un po' sia dal mondo scientifico che dal mondo politico, anche dalla comunità sostanzialmente. Forse l'altra tappa, diciamo, del cambiamento è l'attenzione che è stato necessario prestare al cyberbullismo, no? Quindi a un bullismo che si manifesta in un contesto digitale che ha caratteristiche anche diverse al bullismo canonico. Lei mi chiedeva un po' quali erano le caratteristiche. Generalmente si dice che il bullismo è caratterizzato da tre aspetti e una forma di violenza tra pari, normalmente. Che sono tre aspetti, che sono l'intenzionalità, quindi il fatto che quegli atti di violenza siano voluti, che la ripetizione nel tempo, quindi non siano fatti isolati, ma una dinamica che si ripete, e tali per cui si registra una simmetria di potere, uno squilibrio cioè di forze, potremmo dire, no? Tra il bullo o il gruppo di bulli e la vittima. Questo è quello che ci aiuta oggi a distinguere il bullismo da altre forme di prevaricazione, di violenza.
No, ed è un inquadramento, come dire, teorico importante. Immagino sia molto difficile, Mara Menghetti, poi trovare gli strumenti per misurare questi fenomeni che appunto sono complessi. Si può andare dalle minacce verbali a vere e proprie manifestazioni violenti, verbali, fisiche. C'è poi la componente del cyberbullismo che, come dire, non si svolge nel mondo reale. Dunque, quanto sono diffusi in Svizzera e in Ticino bullismo tradizionale e, diciamo così, bullismo digitale? È possibile quantificare il fenomeno e quali strumenti di misura abbiamo?
Allora, sicuramente è possibile misurarlo e avere una stima di quelli che sono i casi effettivi di bullismo piuttosto che di cyberbullismo. Gli ultimi studi, ed è vero che non sono tanti, parlano di un ragazzo su 10 che ha già raccontato di aver subito del bullismo. La tendenza è quella che i ragazzi sono maggiormente coinvolti nella violenza fisica, mentre le ragazze in quella psicologica. C'è uno studio James che è svolto a Zurigo nella scuola universitaria. Ogni 2 anni pubblica delle analisi su quello che è il comportamento online nei giovani in Svizzera tra i 12 e i 19 anni. Nel 2024 per la prima volta ha pubblicato dei dati legati a degli atti che si possono legare al cyberbullismo commessi in Ticino. E qui si parla di un ragazzo su 2 che ha già ricevuto un insulto o un'offesa in forma privata almeno una volta. Questo vuol dire che c'è anche chi li ha già ricevuti più di 10 volte. Si parla poi di 1 su 5 che ha dichiarato di essere già stato escluso o isolato da un gruppo online. Un ragazzo su 6 invece è già stato preso in giro pubblicamente. Dall'altra parte dello schermo invece è stato stimato che quasi un ragazzo su 2 o una ragazza dichiara di aver già offeso o insultato qualcuno almeno una volta tramite messaggi privati. Ci tengo a dire, come ho già detto, che questi sono dei dati elevati e sono anche dei dati che sono indicativi. Per noi c'è anche un dato che è molto significativo ed è quello che da uno studio condotto da Terdesom in Italia dice che 1/3 delle vittime non parla con nessuno di quello che gli succede.
E quindi sono eventi anche sottorappresentati, come tanti si può stimare.
Sì. E questo ce lo confermano anche i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze che noi incontriamo. Dicono che è difficile parlarne, fa paura, hanno paura di non essere creduti, si vergognano, minimizzano quello che ricevono o dicono tanto prima o poi smetteranno. C'è anche chi ha già detto di aver paura della reazione dei genitori, che magari si arrabbiano o magari ci rimangono male a sapere quello che il figlio vive. Quindi possiamo pensare di essere confrontati con la punta di un iceberg.
Sì, quindi una persona su 10 vittima di bullismo, una persona su 2, insomma, quindi la metà delle persone invece vittime di cyberbullismo. Questi erano i risultati del 2024, quindi nel 2026 lei ha parlato di 2 anni, no? Come tempo di esecuzione e di elaborazione del sondaggio, dello studio, quindi tra poco avremo anche i prossimi risultati.
Esatto, li aspettiamo e potremo fare anche un confronto.
Enrico Varsi, ogni persona e ogni caso avrebbero bisogno di un'analisi specifica, ma quali sono le ripercussioni psicologiche ed emotive del bullismo su chi lo subisce? Quindi cosa significa vivere una tale situazione, specialmente in quest'età complessa come l'infanzia e l'adolescenza?
Ecco, lei ha detto benissimo che ogni caso è un caso a sé. Questo vale sia per la vittima sia per il bullo in termini generali. Quello che possiamo dire, ed è spiega anche in parte la sottostima dei dati, quindi la tendenza da parte della vittima a non parlare, è che arriva a generare un forte calo dell'autostima, una tendenza, come posso dire, all'isolamento in un certo senso, fenomeni di ansia, anche sintomi depressivi, in fin di conti il film rappresenta anche quello, no? Con un atto finale così drammatico, e poi una serie di somatizzazioni, difficoltà di concentrazione. Sono tanti i fenomeni di disagio che non sono oltretutto isolati, ma agiscono sulla persona, sulla vittima contemporaneamente, quindi hanno un effetto molto potente. In termini di comportamento, mi verrebbe da dire, spesso ci rendiamo conto di una situazione di questo tipo quando il ragazzo o la ragazza tende a staccarsi dai pari, dalla scuola, in modo anche direi abbastanza netto e improvviso, no? Cioè non stiamo parlando di un ragazzo che la mattina un giorno non ha voglia di andare a scuola, ma di una presa di posizione forte per non andare là, Ecco, questi sono, come dire, comportamenti, un certo cambio dell'umore, eccetera, che fanno sospettare che ci possa essere in corso un'azione di bullismo. Ed è implicito di lei nelle mie parole che è molto importante la funzione degli adulti.
Degli adulti genitori, degli adulti presenti nel contesto scolastico o extrascolastico. Grande attenzione, ed è giusto che sia così, viene data, ecco, alla vittima, non so se si può chiamare così la persona che subisce atti di bullismo o cyberbullismo. Altrettanto interessante, lo dico non soltanto da giornalista ma anche da mamma, è comprendere le ragioni psicologiche ma anche sociali e culturali che si celano dietro al comportamento del o della bulla, del giovane, della giovane che poi compie atti di bullismo, che appunto, come ci spiegava Enrico Varsi, sono atti che si ripetono nel tempo. Mara Menghetti, si può delineare un profilo sociale, culturale, psicologico di fragilità magari anche dei ragazzi e delle ragazze che compiono bullismo?
Allora, proprio ieri mattina degli allievi di prima media mi hanno detto che il bullismo esiste perché le persone sono crudeli. Il bullismo ha radici più profonde, non è un fenomeno legato al singolo, come è già stato detto, ma si può magari inquadrare anche a livello sociale e culturale. Pensiamo che ogni società si costruisce gerarchie, definisce chi ha prestigio, chi non lo ha, cosa è normale, cosa è diverso, chi è dentro e chi è fuori. In questo senso il bullismo diventa un modo distorto, violento, per affermare potere, ricevere attenzioni e rafforza l'appartenenza a un gruppo. Solitamente poi chi viene colpito e stigmatizzato è proprio chi è diverso rispetto a questo gruppo, a quelli che sono gli standard dominanti, che sia l'aspetto, l'origine, il genere, l'abilità, il modo di esprimersi e il modo di essere. E qui è proprio il gruppo che ha un ruolo centrale. Oltre a chi subisce e chi agisce, c'è chi osserva, c'è chi ride, c'è chi tace. E quel silenzio lì, quella risata lì, quell'incitamento, quella reazione può alimentare il bullismo, non lo argina. A seconda dei contesti, poi, degli atti violenti vengono normalizzati, minimizzati, con frasi come è solo uno scherzo, oppure sono anche giustificati come delle tradizioni oppure dei riti di passaggio. Si è sempre fatto così, sono solo ragazzi. Il messaggio qui che passa è che tutto va bene, che è normale, qui la protezione della vittima automaticamente si riduce. Poi un ruolo centrale lo gioca anche il contesto familiare in cui i bambini crescono. Crescere in contesti violenti, prevaricatori, eccessivamente permissivi, piuttosto che in contesti senza affetto o emotivamente indifferenti, saranno più inclini a replicare la violenza nelle loro relazioni. Un contesto invece iperprotettivo potrebbe portare un bambino ad essere vittima. Oggi quello che fa il digitale è amplificare tutto e oltre ad permettere un accesso a contenuti di ogni genere, coltiva quella che è la cultura della visibilità. Se anche online la reputazione è centrale, a mancare sono il contatto diretto con l'altro, si riducono l'empatia, il valore delle parole e l'umiliazione diventa pubblica, diventa uno spettacolo, è esteso e difficile da cancellare.
Sì. Mara Menghetti appunto ci introduceva questo elemento del contesto e del gruppo come elementi che influenzano il manifestarsi delle forme di bullismo. Enrico Varsi, vuole aggiungere qualcosa a queste parole?
Ma sono d'accordissimo con quello che ha detto Mara, perché è anche legato in qualche modo alla dinamica di potere di cui si parlava, e questo ci fa capire come non sia un fenomeno solo di natura psicologica o che deve essere indagato dal punto di vista della psicologia, ma per esempio molto anche dal punto di vista dell'antropologia. Questo spiega anche perché il contesto di gruppo e gli spettatori possono avere un ruolo determinante sia nel rafforzare fenomeni di bullismo, sia in realtà nel limitarli e ostacolarli. Quello che vedo anche negli incontri che ci capita di fare con l'associazione, o anche in mia attività privata di consulenza psicosociale, ad esempio, è che in molte situazioni ci sono delle figure di spettatori che hanno bisogno di essere rafforzati di essere aiutati in realtà per trovare strategie per poter intervenire in una forma che serva a difesa della vittima. E questo non solo per quelli che normalmente classifichiamo come difensori, no? Quindi persone vicine alla vittima, ma anche per quelli che ragazzi e ragazze che assistono e che sono gli spettatori passivi, magari incerti su cosa fare. Teniamo presente che se il fenomeno è un fenomeno basato su una dinamica di potere, principalmente quindi anche di status sociale, eccetera, intervenire magari contro il bullo è rischioso, può essere vissuto come rischioso, come minaccioso da parte degli spettatori. Quindi qua è molto importante che il lavoro di prevenzione, il lavoro di sostegno, di creazione di cultura che facciamo, sia, intendo noi comunità di adulti, vada anche al rinforzo di queste figure.
Sì,
chiaro,
sì.
È più complesso, voi parlavate adesso di cyberbullismo ed è ovviamente lì più difficile, più complesso, perché è molto più pervasivo, no? Il caso, ad esempio, il tema dell'empatia è centrale, è molto difficile pensare a una, come dire, attivazione potente della capacità empatica delle persone in un contesto digitale, no? Qua vale forse un po' la frase che voi avete messo in apertura di Alphaville, quella di Godard, no? È come si potrebbe parafrasare dicendo a casi che l'empatia è troppo complessa per la sola trasmissione orale, serve il contatto, la presenza, no? E quindi il mondo cyber in questo caso diventa un ostacolo.
Abbiamo parlato dell'importanza della sensibilizzazione, della responsabilizzazione anche del gruppo, no? Che va attivato e così distolto dal suo ruolo di osservatore passivo. Mara Menghetti, arriviamo agli strumenti giuridici di cui attualmente disponiamo in Svizzera, ma anche dalle pratiche, proprio dalle iniziative di prevenzione e sensibilizzazione che associazioni come Ti Rispetto o anche che come voi, come ASPI, portate avanti. Quali sono gli strumenti che abbiamo in campo?
Allora, prima di tutto bisogna dire che il bullismo è anche una questione di diritti umani. La Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia stabilisce che ogni bambino e ogni bambina ha il diritto di vivere libero e protetto dalla violenza, dalla discriminazione, al diritto all'espressione di sé e ad imparare in ambienti sicuri e rispettosi. Quando qualcuno viene bullizzato, questi diritti fondamentali vengono violati. Ad oggi in Svizzera non esiste una legge specifica che inquadra il bullismo e neanche il cyberbullismo. Tra il 2023 e il 2025 è vero che si è aperta una discussione su come affrontare penalmente il fenomeno del cyberbullismo. Un'iniziativa parlamentare sostiene che le norme attuali non riescono a cogliere la gravità di comportamenti che diventano dannosi soprattutto nel loro insieme quando sono cumulati e propone quindi l'introduzione di una fattispecie penale specifica. Questo per i promotori avrebbe un valore preventivo e anche simbolico. Dall'altra parte il Consiglio federale e una parte delle commissioni parlamentari sostengono invece che i reati esistenti, come ad esempio la diffamazione, l'ingiuria, la minaccia, siano già applicabili e che una nuova disposizione rischierebbe di creare incertezza. Sicuramente tutti concordano sul fatto che il problema è reale e in crescita e la questione sembra capire quale sia la risposta più efficace. Per quanto riguarda il lavoro di prevenzione, la Fondazione ASPI è convinta che è efficace se viene applicata a 360 gradi, quindi ad ogni livello, quando viene fatto un lavoro sia a livello di leggi, ma applicare e modificare delle leggi non basta. Bisogna lavorare sulle norme, sui valori vigenti, sulla proposta di adeguati supporti e servizi, che siano per gli autori, per le vittime, per i genitori, per i docenti. Si può anche introdurre nel sistema scolastico degli approfondimenti specifici. Solo così siamo convinti che si possa cambiare le regole del gioco.
Un lavoro quindi fatto a livello proprio di sistema complesso all'interno della società. Enrico Varsi, come agire? Faccio una domanda simile anche a lei per prevenire e contrastare il bullismo, quello faccia a faccia e quello in rete che abbiamo visto si contraddistingue da anonimato e da distanza che possono anche condizionare e aggravare quindi il comportamento aggressivo appunto delle persone. Voi come associazione Ti Rispetto cosa fate?
Noi diamo molta importanza a diversi livelli. Da un lato lo sportello di ascolto, quindi uno spazio a cui la persona si possa rivolgere, il genitore, ma volendo anche il minore, per ricevere un primo sostegno. E in questo sostegno c'è anche, quando è necessario, il sostegno giuridico, nel caso che ci siano state violazioni che possono essere perseguite. E direi che l'altro livello importante è quello di fare promozione, quindi cerchiamo di lavorare con iniziative anche molto ampie. Ad esempio, abbiamo sostenuto la pubblicazione di un romanzo di Federico Bordoni, che intitolato Diari di persecuzioni, che è un romanzo che in forma narrativa però attinge alla sua stessa esperienza, quindi al suo vissuto di vittima. Stiamo facendo un'attività di promozione insieme a Silvio Acai, che è un regista che ha prodotto un film molto bello intitolato Lupi e Toves, che mette il bullismo al centro. Bell'iniziativa di questa sera, per esempio, la collaborazione con la Santa Croce, ma anche cerchiamo di lavorare molto con le istituzioni educative, quindi scuole di vari livelli, sportive, di danza, per esempio. E sono d'accordo con quello che dicevate prima: uno dei requisiti essenziali, visto che quello che dobbiamo fare è un cambio di operare e lavorare su un cambio di cultura, su un cambio sistemico proprio, è cercare di dare continuità a questo tipo di interventi. Quindi fare interventi che siano, da un lato, precoci, di attenzione al bisogno, per evitare che quello che può essere una presa in giro oggi diventi poi un fatto luttuoso domani, diciamo così, ma programmi continui, strutturati. In questo chiediamo un po' anche il sostegno di tutte le istituzioni, di non vedere, diciamo, gli interventi sul bullismo come delle iniziative puntuali che devono essere fatte, ma come qualcosa a cui dare continuità anche all'interno del sistema scolastico, ad esempio.
Siamo in conclusione, cedo ancora il microfono a Mara Menghetti per così elencarci un paio di punti che proprio ci fanno comprendere come ognuno, ognuna può fare la propria parte, no? Nella lotta contro bullismo e cyberbullismo.
Esatto, come dicevo prima, è importante che ogni adulto faccia la propria parte, questo è possibile. Se i ragazzi sentono gli stessi messaggi nella loro quotidianità, li sentono ripetuti, si può fare la differenza. I messaggi che noi diamo e che invitiamo tutta la comunità educante a trasmettere è l'importanza del valore di ognuno, la valorizzazione della propria unicità e anche quella dell'altro. È importante che i bambini imparino ad ascoltare, esprimere e gestire le proprie emozioni. I bambini devono essere stimolati a coltivare l'empatia il più possibile, proprio anche per affrontare, come diceva prima il collega, il mondo online. È importante sentire che appartenere al gruppo classe, ad esempio, e non escludere nessuno è un fattore protettivo, e che il gruppo può davvero fare la differenza. Quindi è importante che i bambini sappiano che è importante sostenersi a vicenda, chiedere aiuto, soprattutto chiedere aiuto ad un adulto, che ci sono delle situazioni che non possono gestire i ragazzi tra di loro. È importante che chiedino aiuto a un adulto, che intervenga. E noi ci teniamo anche a dire che andare a parlare con un adulto non significa fare lo snitch, ma significa aiutare sia chi subisce che chi agisce il bullismo.
E sullo snitch noi concludiamo questo nostro approfondimento. Ringraziamo Mara Menghetti ed Enrico Varsi per essere stati i nostri ospiti. Ricordiamo l'appuntamento per questa sera alle 18.30, proiezione del film Il ragazzo con i pantaloni rosa presso la clinica Santa Croce di Orsellina, a seguire un momento di confronto e dialogo proprio con l'associazione Ti Rispetto.